La linea ormai sembra tracciata. L'Unione Europea ha deciso di premere l'acceleratore sulla diffusione delle energie rinnovabili. L'aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili, entrata in vigore nel novembre 2023, innalza l'asticella dell'obiettivo per il 2030, portando la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico della UE al 42,5%, con l'ambizione di raggiungere il 45%. Questo accelera il processo di rilascio delle autorizzazioni per costruire nuove centrali elettriche a energia rinnovabile, come pannelli solari o parchi eolici, e fissa il tempo massimo per l'approvazione dei nuovi impianti a 12 mesi nelle zone prioritarie per le energie rinnovabili e a 24 mesi altrove. Le energie rinnovabili, quindi, rappresentano sempre di più un pilastro fondamentale nel futuro energetico mondiale.
Energia in evoluzione. Terza puntata. Le rinnovabili. Creato per Eni.
Acqua, sole, vento, calore della terra sono risorse strategiche, inesauribili da cui attingere. Secondo il report Renewable Capacity Statistics 2024, pubblicato dall'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, IRENA, il 2023 ha segnato un nuovo record nella diffusione delle rinnovabili nel settore energetico, raggiungendo una capacità totale di 3.870 gigawatt a livello globale. Le rinnovabili hanno rappresentato l'86% della capacità addizionale. Nell'ambito dell'Unione Europea nel 2022 il 39% dell'elettricità è stata generata da fonti rinnovabili e nel maggio 2023 l'energia eolica e quella solare hanno superato per la prima volta la produzione totale di elettricità fossile. Il 2022 è stato un anno record per la nuova capacità solare fotovoltaica installata, più 41 gigawatt, ovvero il 60% in più rispetto al 2021, più 26 gigawatt. Risultati simili sono stati ottenuti con la capacità eolica onshore e offshore, più 45% di capacità installata rispetto al 2021. E proprio solare ed eolico offshore saranno gli argomenti di questa puntata.
Iniziamo a chiarire cosa si intende per eolico offshore. Offshore vuol dire lontano dalla costa, in mare aperto, dove i venti sono più forti e costanti e lo spazio a disposizione è maggiore. È quindi una grande opportunità per installare grandi parchi eolici, facendo crescere rapidamente potenza installata ed energia prodotta. Certo, questo implica grandi sfide tecnologiche e logistiche, perché abbiamo bisogno di turbine più grandi e performanti e di strutture galleggianti per sostenerle dove i fondali sono profondi e le turbine non possono essere fissate al fondo marino, come per i parchi vicini alla costa. L'eolico su struttura fissa, invece, è una tecnologia matura e diffusa, con vantaggi sia in termini economici, sia per le forniture della catena di approvvigionamento, per cui dove applicabile sarebbe preferibile. Ma proprio nell'applicabilità e nella disponibilità dei siti sta il vantaggio delle strutture galleggianti. La capacità di andare a sfruttare le aree più ventose rendono le strutture galleggianti capaci di superare i limiti dati dalle strutture fisse, diventando la tecnologia del futuro per una sensibile crescita di tutto il comparto eolico. Attualmente il più grande parco eolico offshore al mondo in funzione è il Dogger Bank Wind Farm, situato nel Mare del Nord a 130 km dalla costa britannica nello Yorkshire. Dopo un'iniziale fase pionieristica in Germania e Nord Europa, anche il Sud Europa, inclusa l'Italia, è ora protagonista con nuovi progetti. Plenitude, attraverso le società partecipate o controllate, ha firmato accordi con vari gruppi, tra cui Simply Blue Group o Copenhagen Infrastructure Partners, per lo sviluppo di nuove strutture galleggianti in Puglia e in Calabria, insieme a parchi eolici in Sardegna e nel Lazio.
Nel 2023 la quota di elettricità prodotta da fotovoltaico ed eolico in Italia è stata del 20%. Con 5,7 gigawatt, il 2023 registra in Italia una ripresa delle nuove installazioni, da sottolineare in particolare il fotovoltaico che registra un più 5,2 gigawatt da ricondurre per il 43% al settore residenziale e per il 35% al settore commerciale e industriale. Il fotovoltaico permette di convertire la radiazione solare in energia elettrica attraverso celle solari. Il primo pannello fotovoltaico in Italia è stato installato nel 1979 nel Passo della Mandriola, sull'Appennino Cesenate. Per approfondire le potenzialità dell'energia solare e dell'energia eolica, ci affidiamo a Tommaso Barbetti, partner della società di consulenza Elements. Tommaso, come prima cosa le chiediamo di raccontarci quali sono i punti di forza del fotovoltaico.
Io ne vedo perlomeno tre. Uno, che è quello più noto, è evidentemente quello ambientale, quindi una tecnologia a emissioni zero e che quindi dà un contributo nella lotta al riscaldamento globale. Il secondo è di tipo economico. Dal mio punto di vista, il fotovoltaico è certamente la forma più economica di produzione di energia che esista oggi. Il terzo è di tipo, di sicurezza energetica, strategico, geopolitico. Siamo in questa area qua. È una forma di produzione che, una volta che i pannelli sono stati installati, ti consente di non essere più dipendente dalle forniture estere.
Quando si parla di fotovoltaico, non si può non parlare di stoccaggio.
Lo stoccaggio, che poi nel caso del fotovoltaico in generale in Italia in questo momento significa soprattutto le batterie, e nello specifico le batterie al litio, sono la nuova grande ondata di investimenti che sta per arrivare. E lo diciamo non tanto per sentito dire, ma perché noi siamo market advisor, per cui noi studiamo gli investimenti degli operatori, li aiutiamo a pianificarli. Il 70% degli studi che abbiamo fatto nell'ultimo anno sono relativi a batterie. È quindi una tecnologia su cui gli operatori stanno mettendo al centro delle loro strategie di crescita. Fattualmente qualcuno l'ha già installata, tantissimi di ogni dimensione e di ogni tipologia tra gli operatori li stanno pianificando, in un quadro in cui gli esperti di tecnologia vedono la curva del costo delle batterie in rapidissima riduzione. E quindi un forte efficientamento anche dal punto di vista dei costi che sta arrivando.
Proviamo a scattare una fotografia del fotovoltaico in Italia. Che ruolo ha nella transizione energetica del nostro paese?
Il fotovoltaico è cresciuto moltissimo negli ultimi due anni, proprio come installazioni, soprattutto devo dire a livello residenziale, ma anche come soluzioni di autoconsumo per le piccole, medie e grandi imprese, e crescerà ancora di più con i cosiddetti impianti utility scale, cioè quelli di grandi dimensioni che si installano a terra. L'Italia si è appena data degli obiettivi molto ambiziosi, confermati da questo governo, da raggiungere 2030. In breve dovremo quasi triplicare la quota di energia prodotta dal fotovoltaico.
Quali sono le prospettive di sviluppo più interessanti di questa tecnologia?
Una domanda del genere fatta a un economista come me non può che portarti a rispondere che la prospettiva più interessante è la prospettiva di progressiva riduzione ulteriore del costo a cui questa energia viene prodotta. È una prospettiva che non molto tempo fa anche l'Economist ha celebrato in un numero, un'edizione speciale con la copertina, no? The Dawn of Solar Age, l'alba dell'era solare, parlando dell'inizio di una nuova era che è l'era dell'energia a basso costo. Questa tendenza già si vede, è una tendenza che sarà sempre più chiara e quindi per me è la prospettiva più interessante. Forse la stessa domanda fatta a un ingegnere o un tecnologo avrebbe portato a risposte diverse relative all'incremento della produzione e dell'efficienza sul singolo pannello. La stessa domanda fatta ad un sociologo o a un politico forse avrebbe portato a enfatizzare nuove forme di aggregazione intorno alla produzione di energia fotovoltaica, come le comunità energetiche, che sono sostanzialmente, per semplificare all'estremo, impianti dei cittadini, che sono una forma su cui pure si sta investendo molto.
Riguardo invece l'energia eolica, quali sono le caratteristiche positive di questo tipo di energia?
Sono in sintesi le stesse, pur con gradienti differenti, le stesse del fotovoltaico, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza energetica e ovviamente per quanto riguarda il contributo zero sulle emissioni di CO2. L'eolico ha anche una caratteristica differente rispetto al fotovoltaico, che è quella di produrre, diciamo, non in tutte le ore del giorno, perché chiaramente l'eolico produce quando c'è il vento, però il vento c'è in modo sì randomico, tendenzialmente nel corso di tutta la giornata, mentre invece il sole c'è solamente di giorno e soprattutto nelle ore centrali. Invece la curva di produzione di un eolico è molto più equilibrata, per così dire, e quindi consente di produrre energia anche nei momenti in cui il fotovoltaico non c'è.
Quali sono le prospettive future nello sviluppo dell'eolico?
Io credo che ce ne siano due, una più di breve termine e una un po' più di medio, almeno per l'Italia. E quella di breve termine riguarda l'efficientamento dei progetti che già esistono, il cosiddetto repowering, quindi prendere tante piccole turbine e sostituirle con molte meno. E questo crea un incremento della produzione e crea una razionalizzazione anche dell'uso del territorio. Questa è una prospettiva che già esiste e su cui gli operatori stanno già iniziando a puntare, così come già esiste anche l'altra prospettiva, forse più di medio termine, che è quella del mare. Quindi dell'iniziare a mettere queste turbine in mare. Rispetto ad altri paesi noi abbiamo delle difficoltà oggettive. In più il mare del nord, no, su cui si affaccia Germania, Danimarca, Svezia, ha dei fondali più semplici da gestire e un vento più uniforme. I nostri fondali sono un po' più complessi, un po' più profondi, forse di vento ce n'è un pelo meno rispetto a quello che abbiamo nel mare del nord, e questo ci costringe a soluzioni tecnologiche un po' più elaborate. Però io credo che oggi rendono una tecnologia un po' meno competitiva rispetto ad altri paesi. Credo che nel momento in cui inizieranno ad arrivare delle turbine che sono ideali per i venti dei nostri mari, quindi magari anche un po' più grandi, anche con il fatto che sono in mare, anche qui la competitività di questa, diciamo, tecnologia, di questa configurazione possa aumentare significativamente.
Grazie a Tommaso Barbetti, con cui concludiamo questa puntata. Nel prossimo appuntamento parleremo della fusione a confinamento magnetico.
Energia in evoluzione. Creato per Eni.